Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro consueto appuntamento. Vi ricordo che oggi è venerdì, quindi è l'ultimo appuntamento di questa settimana che abbiamo potuto passare, mi auguro, tutti insieme. E se ci avete seguito nelle altre serate precedenti, avete potuto ascoltare come questo libro del Deuteronomio è molto ricco di cose interessanti. E se vi ricordate, siamo arrivati esattamente al capitolo 18, dove ieri abbiamo visto la posizione dei sacerdoti e dei profeti. Abbiamo letto infatti le regole riguardo al mantenimento dei sacerdoti. Poi abbiamo visto l'ammonimento contro le pratiche idolatre. Passiamo ora alla lettura dei versetti che parlano dei profeti, versetti che vanno dal 15 al 22 di Deuteronomio capitolo 18. Per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto. Avrai così quello che chiedesti al Signore, tuo Dio, in Horeb, il giorno dell'assemblea, quando dicesti che io non ho da più la voce del Signore mio Dio, e non veda più questo gran fuoco, affinché io non muoia. Il Signore mi disse, quello che hanno detto sta bene. Io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli, e metterò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò. Avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole, che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. Se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore, e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione, tu non lo temere. I figli di Israele dovevano ascoltare i profeti di Dio. Perché? Perché loro gli dicevano la verità. Era questa la ragione basilare, ma la seconda ragione era per prepararli ad ascoltare il profeta che sarebbe giunto alla fine, ossia il Signore Gesù Cristo. Alcune persone chiedono perché Dio oggi non si rivela più come una volta. Ma amica, amico, nella persona del Signore Gesù Cristo, Dio mise fine a un periodo. Non ha più nulla da dire al mondo che egli non abbia detto in Gesù Cristo. Noi dobbiamo ascoltare lui con attenzione. Alla trasfigurazione, Dio il Padre disse, «Questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». Parole scritte in Matteo 17, versetto 5. Ascoltatelo. Nella lettera agli Ebrei è scritto, «Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato l'universo». Abbiamo letto i primi due versetti di Ebrei, capitolo 1. Dio ha l'ultima parola. Per i credenti, oggi il Signore Gesù Cristo è l'ultima, la piena, la finale rivelazione di Dio all'uomo. Ricorderai che il Signore Gesù diceva spesso che le parole che egli pronunciava non erano le sue parole, ma quelle del Padre. Per esempio, in Giovanni 5, al versetto 30, e parecchie volte in Giovanni 6, il Signore Gesù dice che egli non venne a fare la propria volontà, ma quella del Padre. Dopo che il ministero terreno del Signore era compiuto, egli pregava il Padre dicendo: «Avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro». Giovanni 17, versetti dal 4 all'8. Se Dio in questo istante parlasse dal cielo, non direbbe nulla che non ha già detto, perché tutto ciò che egli intendeva dire a te e a me è rivelato nella persona di Cristo. Questa è la ragione per la quale dobbiamo lasciar perdere l'astrologia. È una tendenza della natura umana di voler esplorare l'ignoto, sapere il futuro. C'è un insaziabile desiderio di provare il mistero. C'è qualcosa dello spirito di Cristoforo Colombo in tutti noi. Stiamo esplorando lo spazio e le profondità degli oceani. Ci piace raggiungere nuove aree e spazi. Non lo facciamo solo nello spazio, ma all'uomo piace farlo anche nel tempo. Vuole sapere del misterioso, dello sconosciuto futuro. Cosa sta dietro al domani? Cosa tiene in serbo il futuro? A tutti piacerebbe saperlo, non è vero? La gente è ansiosa del futuro. C'è sempre la domanda: cosa sarà domani? Il futuro è una porta chiusa. La memoria può portarti nel passato, ma non c'è nessun veicolo che può portarti nel futuro. Sulla porta del futuro troviamo scritte le parole «vietato entrare». Soltanto ieri, oggi, era il domani. L'uomo è limitato nel tempo e nello spazio. Per soddisfare questo insaziabile desiderio, sorgevano tra i pagani degli spiritisti, dei negromanti, dei divinatori. E Dio ammonisce il suo popolo contro questo. Tutto ciò era connesso con l'idolatria e, nelle sue origini, era satanico. Potevano predire il futuro? Sì, c'era un certo grado di accuratezza. I greci usavano l'oracolo di Delfi e, apparentemente, ricevettero un certo numero di giuste informazioni, ma erano di origine satanica. Anche statisti vi ricorrono per le loro scelte. Oggi i maghi fanno grossi affari, ma il futuro è un'area nella quale l'uomo non ha mai avuto il dominio. Dio solo può predire il futuro, ed esso appartiene a Lui. Una caratteristica della parola di Dio è che si muove oltre il presente. La più grande prova per me che la Bibbia è la parola di Dio è proprio l'adempimento delle profezie. Un quarto dell'intera Bibbia era profezia ai tempi in cui fu scritta, e una grande parte di queste cose si è già adempiuta. Dio ha riportato profezie concernenti città, nazioni, grandi imperi. Sarebbero sorti falsi profeti, come succede oggi, che volevano la posizione che apparteneva ai veri profeti di Dio. Come poteva Israele proteggersi dai falsi profeti? Dio prepara un test con il quale potevano essere certi che un uomo fosse un vero profeta di Dio oppure un impostore. Il test per determinare, se così possiamo dire, i veri e i falsi profeti è quello che abbiamo letto nel versetto 22 di Deuteronomio capitolo 18. Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione. Tu non lo temere. C'erano falsi profeti tra la gente. Questo è evidente. Sfortunatamente Israele non applicava le regole di Dio con le quali poteva identificarli. Troviamo il seguente passo in Geremia, al versetto 14 del capitolo 14. Il Signore mi disse: «Quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzogniere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore». Era facile per un falso profeta parlare del regno che doveva venire, molti secoli più avanti, nel futuro. Il profeta Geremia parlava del futuro. Oggi possiamo sapere che lui era un vero profeta perché gran parte della profezia di Geremia si è adempiuta. Ma come poteva saperlo la gente al tempo in cui venne pronunciata? Prendiamoci un po' di tempo per esaminare una profezia. Isaia è un profeta di Dio, un vero profeta di Dio. Come lo sappiamo? Lui ha profetizzato, ad esempio, che una vergine avrebbe concepito e fatto nascere un figlio. Lui, Isaia, chiaramente non ha visto la venuta del Signore Gesù, la sua nascita, la sua vita, la sua morte. Supponiamo che qualcuno avesse chiesto a Isaia quando tutto questo sarebbe successo. Lui avrebbe risposto che non ne era sicuro, ma che avrebbero potuto passare ancora centinaia di anni. In effetti furono 700 anni. Comunque, la folla a questo punto avrebbe riso dicendo che non avrebbero mai saputo se diceva la verità o meno. Il test dei profeti era che dovevano fare una predizione su una situazione locale che sarebbe avvenuta in breve e dovevano essere precisi ed esatti. Non potevano tralasciare nessun particolare della loro profezia. Ogni inesattezza li avrebbe immediatamente squalificati da essere veri profeti di Dio. Ora guardiamo ancora Isaia. Lui profetizzò la nascita dalla Vergine e noi oggi possiamo guardare 1900 anni indietro al compimento di quello sapendo che era esatto. Ma come poteva la gente in quei giorni saperlo? Potevano saperlo ed essere certi perché Isaia andava dal re Ezechia, portando una profezia concernente un evento locale. C'era una grande armata della Siria con tanti soldati attorno alla città, ma Isaia diceva che neanche una freccia sarebbe entrata in città. Questi Assiri avevano conquistato altre nazioni ed erano lì per conquistare Gerusalemme e portare Israele in cattività. Isaia disse loro ciò che Dio gli aveva detto. Perciò così parla il Signore riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città e non vi lancerà freccia, non la salirà con scudi e non alzerà terrapieno contro di essa. Egli se ne tornerà per la via da cui è venuto e non entrerà in questa città, dice il Signore. Abbiamo letto questa profezia che il Signore dà a Isaia proprio nel libro di Isaia, al capitolo 37, nei versetti 33 e 34. Tutti questi soldati assiri avevano archi e frecce. È facile pensare che uno di loro avrebbe fatto volare una freccia a caso per vedere se oltre il muro potesse colpire qualcuno. Ora, se una sola freccia fosse entrata nelle mura, Isaia avrebbe perso il suo lavoro come vero profeta di Dio. Questo fu uno dei test che Isaia superò. C'erano altri casi in cui Isaia parlava di situazioni attuali e avveniva proprio come aveva predetto lui. Il vero profeta doveva essere esatto al 100%. E se applicassimo questo test oggi? Questo test squalificherebbe chi, sulla scena contemporanea, pretende di essere un profeta predicendo il futuro. Ogni tanto qualcuno indovina, ma il più delle volte non ce la fa. Non si sente dire dei loro fallimenti. Si sente solo quando indovinano. Abbiamo gente che predice la fine del mondo a una certa data, il rapimento della Chiesa ad un'altra, calamità che verranno in una particolare parte del paese ad una certa data, e un mucchio di altre cose. Se applichiamo il test di Dio a questi sedicenti profeti, sarebbero squalificati in un attimo. Un vero profeta deve essere esatto in ogni dettaglio e ogni volta. L'ammonimento per noi oggi è contro i falsi insegnanti. Dice Pietro nella sua seconda epistola, al capitolo 2, nel primo versetto: «Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata». L'ammonimento per noi e di ascoltare con cura oggi, perché ci sono tante voci che sembrano molto pie, ma non sono insegnamenti della parola di Dio. È molto importante per noi stare attenti ai falsi insegnanti. Nel prossimo capitolo del Deuteronomio ritorneremo a trattare di norme legate alla vita civile. Così voltiamo ancora una volta pagina per giungere al capitolo successivo. Quindi siamo ora nel capitolo 19 del libro del Deuteronomio, dove vediamo come Dio provvede delle città di rifugio. La protezione dei diritti della proprietà e la severità della legge che rivelano ancora la cura di Dio per la persona che è innocente. Prima comunque parliamo delle città di rifugio. Nel libro dei Numeri, al capitolo 35, vediamo che i Leviti dovevano creare 3 di quelle città sul lato est del fiume Giordano e 3 città sul lato ovest. Nei versetti che leggiamo, dall'1 al 7 del nuovo capitolo, il 19, si parla delle prime 3 città di rifugio. «Quando il Signore, il tuo Dio, avrà sterminato le nazioni di cui il Signore, il tuo Dio, ti dà il paese, e tu succederai a loro e abiterai nelle loro città e nelle loro case, metterai da parte 3 città in mezzo al paese del quale il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso». costruirai delle strade e dividerai in tre parti il territorio del paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità, affinché qualunque omicida si possa rifugiare in quelle città. Ecco, in qual caso l'omicida che vi si rifugierà avrà salva la vita, cioè colui che avrà ucciso il suo prossimo involontariamente, senza averlo odiato prima. Se uno, ad esempio, va al bosco con il suo compagno a tagliare legna, e mentre la mano alza la scure per abbattere l'albero, il ferro gli sfugge dal manico e colpisce il compagno e lo fa morire, quel tale si rifugierà in una di queste città e avrà salva la vita. Altrimenti il vendicatore del sangue, mentre l'ira gli arde in cuore, potrebbe seguire l'omicida e, se questi deve andare troppo lontano, raggiungerlo e colpirlo a morte, mentre non era passibile di morte perché non aveva prima odiato il compagno. Perciò ti do quest'ordine: metti da parte tre città. Un uomo che aveva involontariamente ucciso una persona poteva scappare in una città di rifugio. Questo lo avrebbe salvato dal linciaggio della folla o dalla vendetta di qualche parente. In una città di rifugio lui sarebbe stato protetto fino al momento del processo. Dio mette in chiaro che le città di rifugio dovevano essere una protezione per gli innocenti e, come se ce ne fosse stato bisogno, dà un esempio di ciò che significa uccidere incidentalmente, senza premeditazione o per odio. Vediamo però che Dio, prevedendo il fatto che il paese sarà sempre più grande, autorizza la creazione di altre tre città di rifugio. Leggiamo i versetti dall'8 al 10 di Deuteronomio, capitolo 19. Se il Signore, il tuo Dio, allarga i tuoi confini, come giurò ai tuoi padri di fare, e ti dà tutto il paese che promise di dare ai tuoi padri, qualora tu abbia cura di osservare tutti questi comandamenti che oggi ti do, amando il Signore, il tuo Dio, e camminando sempre nelle sue vie, aggiungerai tre altre città a quelle prime tre, affinché non si sparga sangue innocente in mezzo al paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà in eredità, e tu non ti renda colpevole di omicidio. Vediamo però che Dio chiarisce ulteriormente l'utilizzo di queste città. Nei versetti dall'11 al 13 di Deuteronomio, capitolo 19, troviamo queste parole. Ma se un uomo odia il suo prossimo, gli tende insidie, lo assale, lo percuote in modo da causare la sua morte, e poi si rifugia in una di quelle città, gli anziani della sua città lo manderanno a prendere di là, e lo daranno nelle mani del vendicatore del sangue, affinché sia messo a morte. Il tuo occhio non ne avrà pietà, toglierai via da Israele chi ha sparso sangue innocente, e così sarai felice. Nessuno quindi doveva approfittarsi di queste città per evitare la condanna per omicidio, per un omicidio compiuto intenzionalmente. In questo caso, gli anziani della città avevano il diritto di prelevarlo affinché fosse applicata la condanna per il suo crimine, secondo la legge. Vediamo ora il versetto 14, sempre da Deuteronomio, capitolo 19. Non sposterai le pietre di confine del tuo prossimo, poste dai tuoi antenati, nell'eredità che avrai nel paese di cui il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso. Viene preso in considerazione il fatto che qualcuno potrebbe spostare le pietre di confine. Questa è una legge di protezione e viene così enunciato il principio del diritto alla proprietà privata. Anche i versetti dal 15 al 21 di Deuteronomio capitolo 19 riguardano il diritto umano. Leggiamoli. Un solo testimone non sarà sufficiente per condannare un uomo, qualunque sia il delitto o il peccato che questi ha commesso. Il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni. Quando un falso testimone si alzerà contro qualcuno per accusarlo di un delitto, i due uomini tra i quali ha luogo la contestazione compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici faranno una diligente inchiesta. Se quel testimone risulta un testimone bugiardo, che ha deposto il falso contro il suo prossimo, farete a lui quello che egli aveva intenzione di fare al suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te. Gli altri lo udranno, temeranno, e non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità. Il tuo occhio non avrà pietà. Vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Il passo di Deuteronomio 19 rivela che, essendo le esigenze della legge terribili, in nessuna circostanza bastava una sola testimonianza. Il più delle volte si trattava di vita o di morte. Se fosse sorto il dubbio di una falsa testimonianza, allora entrambi, l'accusato e l'accusatore, dovevano comparire davanti al Signore, rappresentato dai sacerdoti e dai giudici. Se i giudici decidevano che il testimone era falso, lui avrebbe subito la punizione che sarebbe toccata all'accusato ingiustamente. L'esempio sarebbe stato tale da estirpare il male dalla nazione. Amica, amico, questa è la legge. Non c'è misericordia, come puoi vedere in essa. E io ringrazio Dio che il Signore oggi non mi giudica sulla base della legge. Il Signore mi salva per grazia. Se salvasse per legge, io sarei perduto per sempre, perché non potrei mai e poi mai soddisfare le richieste della legge. Legge è legge. Era occhio per occhio, dente per dente. Quanto ringrazio Dio che Gesù Cristo ha pagato la pena prevista dalla legge, così che c'è perdono per i peccatori. Il trono di Dio è diventato un trono di grazia perché Cristo morì e il suo sangue è versato. È quello il sangue del nuovo patto. Dio ci salva per la sua grazia. Non abbiamo osservato la legge, l'abbiamo infranta, siamo colpevoli davanti a Dio, ma Cristo ha pagato la pena. Così le richieste della legge sono adempiute. Ora Dio è libero di salvare il peccatore con la sua meravigliosa, infinita grazia. E con questo pensiero che ci ricorda la salvezza che il Signore Dio ci offre, voglio lasciarti questa sera. Con queste quindi riflessioni che mi auguro ti accompagneranno per il weekend, visto la loro importanza. Bene, noi ci sentiamo lunedì sera quando continueremo a studiare il capitolo 20 del Deuteronomio. Quindi appuntamento a lunedì. Ciao.